Italy, curato da Simbola e Union Camere. Nicola De Muro.
Le imprese italiane, modello virtuoso nei tempi della recessione. Su circa 1.300.000 aziende, oltre 360.000 negli ultimi 3 anni hanno affrontato la crisi investendo in sostenibilità ecologica e innovazione. A curare il rapporto Green Italy e la Fondazione Simbola, il fenomeno ha radici pre-crisi, spiega il direttore Domenico Sturabotti.
È in atto da circa 15 anni un processo di ristrutturazione del nostro sistema manifatturiero. La crisi ha solo accelerato un processo.
E le imprese che hanno puntato sul risparmio energetico e minori emissioni ne traggono anche vantaggio economico. Ferruccio Dardanello, presidente Union Camere.
Resistono meglio alla crisi perché oggi il mercato chiede questa nuova innovazione. Noi usciremo prima di altri da questa crisi.
Ma l'innovazione non riguarda solo il manufatturiero, afferma Mario Catania, ministro delle politiche agricole.
L'agricoltura ha fatto molti passi avanti, abbandonando un uso massiccio della chimica e cercando sul territorio produzioni di qualità e con forte legame alle tradizioni.
Quadro globale ancora incerto, nonostante il miglioramento della situazione in Europa e l'analisi dei ministri delle finanze e i governatori del G20 riuniti a Città del Messico. Una consapevolezza che aggrava le flessioni delle borse, già condizionate dalle incertezze sul voto per le presidenziali americane. Piazza Affari tra le peggiori cede l'1,5% circa, lo spread risale vicino quota 360 punti. E per ora è tutto, più tardi.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza di te. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho Lupin, il mio cuore darò.
La paura fa 360 a quanto pare, perlomeno questo è il valore dello spread, quello che sta toccando in queste ore. Naturalmente vedremo tra un po', o meglio vedremo a fine serata, magari cercheremo di dare la notizia della chiusura finale delle borse proprio durante la puntata di Noi nel Mezzo, che andrà in onda a partire dalle 16.30 ovviamente con Federico Zamboni. Invece per quanto mi riguarda, chi vi parla è Valerio Lomonaco e questa è la Controora in diretta.
Neanche un po', a me vero che no, è simpatico e non saprei dire di no a Lupin, il mio cuore darò.
Allora, di chi era la playlist oggi non lo so, dipende da che ora stava andando in onda, caro Davide, perché francamente qui sul computer di regia della radio siamo almeno in 3 a metterci le mani, e per quanto riguarda questa ora sono io personalmente, per quanto riguarda le altre ore c'è molto lo zampino di Ferdinando, molto quello di Federico e ovviamente c'è quello di Millo che è in regia, pertanto io non lo so, molto soft, no, evidentemente non era la mia, non so in che ora la stavi sentendo. Comunque torniamo all'attualità, il punto fondamentale non è tanto il fatto che lo spread stia riniziando a salire, quello era ampiamente previsto, almeno da queste parti, e ovviamente sarà ancora di più una volta che i mercati avranno sistemato la pratica Spagna, almeno così diciamo da tempo, adesso è la Spagna sotto tiro, e finché non richiederà i famosi aiuti del Fondo Monetario Internazionale, dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea, è verso quel paese che si stanno dirigendo i maggiori sforzi di carattere speculatore per quanto riguarda i mercati. Poi ovviamente toccherà all'Italia, che è l'ultimo paese dei PIGS. Il punto è ovviamente tutto nella comunicazione, invece, considerando che i motivi che vengono addotti, perlomeno nella giornata odierna, in quella di ieri e in quella dell'altro ieri, in merito a questo rialzarsi dello spread e degli spread in generale, risiederebbe secondo le voci ufficiali ovviamente dei vari attori vagamente impegnati a dire stronzate a favore di microfono. Le motivazioni risiederebbero nell'incertezza sulle presidenziali statunitensi che finalmente arriveranno alla fine di questo lungo, estenuante e devo dire francamente nauseabondo processo domani, e nel fatto che in Grecia ancora non si è riusciti a trovare la quadra come se una quadra si potesse trovare. Queste sono le due motivazioni addotte. Naturalmente c'è anche la dichiarazione della Merkel, della quale abbiamo scritto oggi proprio su La Voce del Ribelle, ovvero il fatto che secondo la cancelliera tedesca ci vorranno non meno di 5 anni per uscire dalla crisi. Oggi Passera, ridicolo, oggi Passera ha detto né più né meno, no, sono delle previsioni pessimistiche queste della Merkel. Francamente, a mio modo di vedere, sono delle previsioni fin troppo ottimistiche, e il fatto che sia il mio modo di vedere ovviamente è irrilevante. Ciò che è più importante e che è invece più rilevante è il fatto che questo è un modo di vedere non solo mio, ma di grandi e più importanti analisti, soprattutto che non hanno degli interessi particolari nel dire appunto stupidaggini come quelle che vengono invece raccontate in questi giorni. Comunque, entrate in contatto con me in chat in questo momento, sia che mi stiate seguendo in audio oppure se mi state seguendo in audio video alla pagina video radio della nostra web radio raz24.com, oppure in maniera privata attraverso l'email diretta@raz24.com. Young and your heart was an open book. You used to say live and let live. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let live. La Grecia si trova in situazioni disastrose, lo sappiamo, e che i mercati ovviamente non aspettino altro che per speculare sopra questa situazione anche. Il punto è che in Grecia si è a una situazione di stallo, intanto perché ancora non è pubblico ciò che invece è già nell'ordine delle cose, ovvero il fatto che alla Grecia sia stato concesso di fatto questa dilazione nel pagamento di questi denari che dovrebbe ridare indietro in seguito agli aiuti piovuti a suo tempo e che continuano a piovere, ma non è ancora di dominio pubblico la cosa. Perché non è di dominio pubblico? Perché sì, vero, sono costretti Merkel in testa a concedere alla Grecia questi 2 anni in più, ma naturalmente non è che lo faranno così, senza battere ciglio, lo faranno a fronte di tanti tagli e misure. Il punto è che proprio in questi giorni difficilmente ci si riesce a mettere d'accordo dalle parti del Parlamento di Atene. Anzi, nella settimana in cui siamo è prevista una serie infinita di scioperi e di proteste. Il paese è di nuovo nel caos, titola l'Ansa, come se ci fosse stato invece un periodo di interregno nel quale nel caos non si era. In realtà il caos c'è da sempre. Oggi in ogni caso comincia una settimana di scioperi contro appunto questi tagli di bilancio che sono stati previsti per ora per il solo biennio 2013-2014, poi si vedrà ovviamente. Questi tagli, che sono considerati indispensabili dai rappresentanti dei creditori internazionali del paese, devono essere varati perché devono essere dati in cambio all'ultima tranche di aiuti da 31,5 miliardi di euro. La settimana si apre uno sciopero di 24 ore dei giornalisti, del che poco male ovviamente, ma anche dell'ente nazionale per le prestazioni di servizi sanitari, il che è un po' più grave. Poi domani e dopodomani ci sarà lo sciopero generale di 48 ore proclamato dai principali sindacati del settore pubblico e quello privato, e quindi si fermeranno tra gli altri i dipendenti della sanità e della pubblica istruzione, i funzionari dell'erario, delle banche, delle amministrazioni locali. All'astensione dal lavoro aderiscono anche giudici e avvocati, che saranno in sciopero invece per l'intera settimana. Farmacisti, lavoratori della compagnia ellenica per l'energia elettrica, questi hanno annunciato uno sciopero di 48 ore proprio a partire da oggi, e ovviamente navi e traghetti rimarranno attraccati nei porti. Insomma, la Grecia è paralizzata. E finché non si risolverà questa storia, ovvero il fatto della concessione di 31,5 miliardi di euro ulteriori rispetto a tutti quelli che sono già piovuti, e finché soprattutto non sarà di dominio pubblico il fatto della concessione di questi 2 anni in più, come richiesto a suo tempo da Samaras, ovviamente la situazione è un pochino in stallo per quanto riguarda ovviamente le economie internazionali. Poi, ben inteso, che da questo dipendano le turbulenze dei mercati attuali ce ne passa, anzi noi non ne siamo convinti affatto, così come non siamo convinti affatto che dipenda quanto sta per avvenire negli Stati Uniti di America. Poi ragazzi, figuriamoci, parliamoci chiaro, come se ai mercati potesse fregare un accidente degli Stati Uniti, oppure come se a noi potesse fregare un accidente che lo spread oscilla perché i mercati hanno paura di, perché sì, è vero che lo spread oscilla perché i mercati tengono molto a una serie di voci, di rumors o di decisioni politiche che devono arrivare, però se poi il risultato è quello che a fare i conti con lo spread sono le popolazioni, francamente è una cosa inaccettabile. Vediamo però che non è solo da noi che ci sono problemi di questo tipo, ma anche in altri paesi. Non lo so, c'è una notizia di oggi ce ne sono tantissime di cose da dire, ovviamente c'è il fine settimana che ci ha gonfiato. Ci sono tantissime cose da dire, per esempio nei Paesi Bassi, non so se vi ricordate la storia di questa parte d'Europa che è rimasta senza governo per una serie infinita di tempo. Bene, il nuovo governo affronta già le prime difficoltà, perché pare che i due partner siano ai materassi per quanto riguarda una nuova quota all'assicurazione medica, una misura che è stata considerata troppo socialista da una parte e che minaccia la stabilità del governo prima ancora che abbia prestato giuramento. Quindi insomma la discordia e la poca chiarezza sulle quote in merito a questa, ma questo è solo un punto per dirne una, hanno messo in chiaro una cosa: tutti sanno che la sanità ha bisogno di molto denaro nei Paesi Bassi e che in futuro ne servirà ancora di più. La cosa va rilevata perché che la sanità ha bisogno di molto denaro è fuori discussione, ma il fatto che in futuro ne servirà ancora di più è una diretta conseguenza del fatto che invece altre parti del welfare di tanti paesi, ivi incluso quello dei Paesi Bassi, che fino ad ora era sempre stato considerato un po' come un'isola felice per tanti aspetti, stanno decadendo. Pertanto ci sarà maggiore ricorso ovviamente alla sanità pubblica. Però io volevo passare agli Stati Uniti, anche se ben inteso non parleremo di queste, di tutta la sequela delle votazioni, delle ultime percentuali, perché grazie a un blog seguitissimo, Luogo Comune, volevo dire a tutti non lo so, vedere un aspetto di queste votazioni negli Stati Uniti che forse non è stato sottolineato a dovere nei nostri media, perlomeno in Italia, soprattutto se paragonato, questa volta dobbiamo dirlo, sì, con quello che avviene in merito alle nostre votazioni delle varie tornate elettorali. Cioè, facciamo un esempio, anzi Mazzucco fa questo esempio, di una scheda elettorale dello Stato della California dove insieme, contestualmente alla elezione, quindi ad Election Day tra a questo punto Obama e Romney, ci sono una serie di altre istruzioni, o meglio una serie di altre domande alle quali il popolo statunitense viene chiamato a dare il proprio voto, cosa che da noi viene scongiurata ogni piesso spinto. Figuriamoci, da noi vengono scongiurati anche i referendum, figuriamoci se poi mettono delle proposition che sono più o meno dei referendum propositivi con valore a livello statale, non federale, è ben inteso, però a livello statale, ma in questo caso stiamo parlando della California. Allora, le vediamo tra qualche istante perché rendono un pochino, a mio modo di vedere, l'idea di quale che sia il diverso tipo di approccio alle elezioni che si ha negli Stati Uniti rispetto al nostro paese. Il tutto, naturalmente, lo dico, ma sono sicuro che i miei ascoltatori non hanno bisogno che io lo ripeta, ma il tutto ovviamente considerando il fatto del grandissimo circo che in realtà è stato, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, per quanto riguarda le elezioni presidenziali negli Stati Uniti.
All she wants is
Dunque vediamole queste proposition, anche se volevo tornare tra un pochino, appena ho finito di leggerne alcuna, a un commento che è stato fatto in chat in questo momento: la democrazia o il non governo. Ieri sera ho avuto una discussione furibonda, per non dire una litigata, proprio con alcune persone a cena su questo argomento, ma prima di farci scappare il punto, perché secondo me è degno di nota, vediamo. Allora, ogni Stato avrà una serie di proposition particolari, ovviamente relativo a ciò che avrà deciso di sottoporre ai propri cittadini, quindi la cosa non ha livello federale, però è indicativa. Alcuni Stati possono avere addirittura 20 proposition in una volta, mentre altri Stati potranno averne solo una o due. Quella che vi sto per leggere, almeno in alcuni punti, è la lista delle proposition della California, che per le elezioni del 2012 ne elenca circa una dozzina. Le più interessanti sono le seguenti: la numero 30, cioè il finanziamento temporaneo dell'educazione, aumenta le tasse sui redditi superiori a $250,000 per 7 anni e la tassa sulla vendita di un 4% per 4 anni per finanziare le scuole, e garantisce che venga riallineato il finanziamento per la sicurezza pubblica. L'impatto fiscale: aumenta l'introito fiscale dello Stato fino al 2018-2019 con una media di circa 6 miliardi annui per i prossimi anni. L'introito fiscale può essere utilizzato per i fondi del bilancio statale. Nel 2012-2013 non avverranno i tagli sulla spesa previsti, soprattutto per i programmi scolastici. La numero 31, finanziamenti elettorali, occhio, proibisce ai sindacati di utilizzare fondi tolti dalla busta paga per motivi politici. Cioè, venisse proposta in Italia una cosa del genere. Applica lo stesso tipo di proibizione alle deduzioni dalla busta paga, qualora esistenti, delle corporation o delle ditte appaltate dal governo. È interessantissima questa cosa. Proibisce contributi dei sindacati o delle corporation ai candidati e ai loro comitati elettorali. Sarebbe come rovesciare ciò che invece avviene a livello federale. In merito alla pena di morte, revoca la pena di morte e la sostituisce con il carcere a vita senza possibilità di libertà anticipata. Si applica retroattivamente a tutte le pene di morte esistenti e destina $100 milioni alle forze di polizia per investigare sui casi di omicidio e di violenza sessuale. Poi la numero 35, sul traffico di esseri umani. Aumenta le pene e le sanzioni per le condanne del traffico di esseri umani, obbliga i trafficanti di esseri umani condannati a venire registrati accanto ai molestatori sessuali e richiede che i molestatori sessuali debbano rendere trasparente la loro identità e le loro attività in internet. Il numero 37, sul cibo geneticamente modificato, richiede l'etichettatura di cibo fatto con materiali genetici cambiati in modo particolare e proibisce di mettere sul mercato questi cibi definendoli come naturali. E quindi un altro, l'ultimo che vi voglio citare, è questo: tassa per finanziare l'educazione infantile, aumenta le tasse sul reddito in maniera proporzionale per 12 anni e gli introiti vanno agli asili e ai programmi scolastici della prima infanzia e contribuiscono anche per 4 anni a ripagare il debito pubblico della California, naturalmente. Ora, ultima cosa, e questo è un commento di Massimo Mazzucco che io mi sento di sottoscrivere: che cosa succederebbe se anche in Italia si potesse aggiungere ogni volta che andiamo a votare una serie di proposte di legge che vengono direttamente da parte dei cittadini? Perché non modifichiamo la nostra Costituzione e permettiamo, oltre al referendum abrogativo, anche quello propositivo? Insomma, negli Stati Uniti, almeno per quanto riguarda queste cose di carattere popolare, si fa così. E sì, parliamo anche di democrazia, allora vi dico come la penso, ma dopo questo brano che secondo me ci sta benissimo.
Time a thing occurred to me. What's real?
dicevo, si parlava di democrazia ieri sera ed è scoppiato un putiferio a cena. Generalmente cosa succede? Succede che quando ci sono delle discussioni di questo tipo, io più che altro rimango ad ascoltare estasiato il parere di altri commensali, conoscenti, amici o persone con le quali mi incontro. Vengono fuori tutta una serie di cose, se si scava un pochino di più, che sono di un'ovvietà unica, però il punto non è tanto questo. Adesso le vediamo alcune, almeno. Il punto è che nel momento in cui poi vengono fuori queste cose, non è che alla fine si tirano le somme e pertanto si, non lo so, dopo averci ragionato viene fuori una sentenza, o comunque si arriva a un punto e magari si ipotizza qualche cosa di diverso. No, semplicemente si volta pagina e si cambia portata. Esempio, è evidente, ma questo è appunto, io lo dico prima come premessa, si tratta di una serie di ovvietà che chiunque dotato di un minimo di cervello o comunque chiunque avrà sentito dire una serie di volte, ma è evidente che la democrazia è il numero dei grandi numeri, non è certo, scusate, è il governo dei grandi numeri, non è certo il governo dell'eccellenza. Siccome l'eccellenza è una cosa complessa, difficile, rara, vogliamo dire rara, è evidente che nel momento che ce ne sia poca in giro, ecco, diciamo così, nel momento in cui le decisioni, anche decisioni importantissime, vengono prese dalla larga maggioranza, è di tutta evidenza che non viene fuori l'eccellenza, ma semplicemente viene fuori la volontà della maggioranza delle persone, che certamente eccellenza non è. Ora, la prova del 9 di questo fatto, cioè la prova del 9 dell'assoluta inadeguatezza di qualsiasi situazione democratica per far venire fuori l'eccellenza, risiede in un fatto piuttosto semplice, ed è esattamente la prova del 9, ovvero risiede nel fatto che, come vediamo, quelli che vengono fuori sono né più e né meno che i peggiori. Ne abbiamo tanti esempi nel nostro paese. Non lo so, che cosa ne pensate? Ditemi voi in chat e poi vediamo il da farsi.
We'll be right back.
Allora, vediamo che cosa viene fuori. Dunque, avete scritto più che i peggiori. Io ho detto vengono fuori i peggiori, vengono fuori i più bravi a convincere le altre persone, i più bravi a comunicare. Certamente, sono assolutamente d'accordo, vengono fuori i più bravi a comunicare. Vogliamo dire che vengono fuori gli imbonitori? Però facciamo un esempio, andiamo ancora più sul semplice. Facciamo finta che ci sia, facciamo così. C'è un problema da risolvere, un problema piuttosto importante, un problema piuttosto complesso. Probabilmente tra 10 persone ce n'è solo una in grado di risolvere questo problema e dare la soluzione adatta, considerando che si tratta di un problema complesso, appunto, che non è alla portata di tutti. Però altri 7 persone invece pensano di avere la risposta adatta, e siccome sono tutti d'accordo nell'avere la risposta adatta, sebbene sbagliata, passa quella. C'è bisogno veramente di dire altro? Evidente che vengano fuori i mediocri e che pertanto le decisioni che sono prese potrebbero anche essere quelle giuste, ma molto più probabilmente, se la matematica non è un'opinione, sono delle decisioni sbagliate che poi ricadono su essi stessi che le hanno prese. Ben inteso, facciamo un esempio: qui si parla in chat di democrazia senza legarla all'informazione. Infatti c'è un libro fantastico scritto da Sartori qualche tempo addietro che parla di videocrazia. Libro in cui ovviamente viene fuori tutta l'importanza della televisione nel far prendere le decisioni per quanto riguarda il nostro paese, ma anche negli Stati Uniti d'America, adesso che ci sono le presidenziali. Però mezzo fondamentale per far prendere le decisioni a una grande massa di persone. Guarda caso, questo articolo fa perfettamente scopa con quello che ha scritto questo libro, dicevo, di Sartori, appunto, ripeto, si chiama Videocrazia, però dicevo fa perfettamente scopa con quello che ha scritto Massimo Fini proprio oggi e che abbiamo pubblicato su La Voce delle Ribelle, ovvero il fatto che i partiti nel nostro paese sono morti e non esisterebbero già più se non potessero partecipare ai talk show, che guarda caso il tema fa scopa a sua volta con l'altro argomento del quale ci siamo occupati fino a qualche ora addietro in merito a Grillo e al fatto che abbia vietato ai suoi di partecipare ai talk show. Questo per dire che cosa? Che è sì, siamo perfettamente d'accordo che non si può scindere il discorso di democrazia o di videocrazia, diciamo così, con quello della informazione, il che ci porta diretto a un altro argomento che io avevo preparato per oggi, che riguarda proprio l'informazione, perché poi su come la gente si informa e come prende le opinioni, o meglio fa sue, fa proprie le opinioni di altri che sono in posti chiave per poterle veicolare, il che poi si traduce nelle votazioni. Sì, mi dicono, ma la democrazia ha dei pregi? Beh, qualche pregio ce l'ha, insomma, voglio dire, certamente qualche pregio ce l'ha. Dà la voce a tutti, vogliamo dire che questo è un pregio, non lo so, dipende dai punti di vista, non lo so, trovateli voi i pregi. Io non ne vedo moltissimi, ma soprattutto non è che non ne vedo moltissimi perché è una mia opinione personale, basta guardarsi intorno e vedere dove siamo arrivati democraticamente e forse possiamo già tirare delle somme, cosa che viceversa, come detto poc'anzi, non trova mai riscontro, cioè delle somme non si tirano mai, come se si avesse paura di provare qualche altra strada, non lo so, comunque le somme non si tirano mai, a mio avviso invece sarebbe il caso di tirarle, perché è vero che bisogna chiudere i conti con il passato, però insomma questi conti qualcuno li dovrà pure pagare prima o poi, o no?
Yeah.
Allora, proviamo a dare un altro giro alla discussione, anche grazie a quello che ci avete scritto. Intanto, voi pensate che la democrazia potrebbe funzionare a livello locale, di bioregione? Come no, la democrazia diretta può funzionare solo ed esclusivamente a livello locale, per esempio di bioregione, cioè tutta il filone dei bioregionalismi, peraltro statunitense, di provenienza nordamericana, tutto il discorso, ma ne parleremo in un'altra circostanza. Dicevo, appoggereste voi un movimento che vuole privatizzare i beni comuni? Attenzione, privatizzare i beni comuni? No, naturalmente, abbiamo lottato strenuamente per difendere dalle privatizzazioni e dalle speculazioni l'acqua pubblica, ad esempio la scuola pubblica, la sanità pubblica e alcune reti di trasporto pubblico. Occhio, perché sto per rispondere, anche se in maniera indiretta, una delle domande che mi avete posto in chat. Ebbene, nei paesi dove la salute e l'istruzione sono diventati beni di consumo abbiamo una popolazione più malata e più ignorante. E i trasporti privatizzati sono più cari e meno capillari, come sa bene chiunque possa confrontare il servizio offerto dalle vecchie ferrovie dello Stato, che mi sembra che non fossero state proprio create in periodi perfettamente democratici. Comunque, tanto per dire, capaci di raggiungere anche i Borius con quello offerto attualmente dalla Trenitalia S.P.A. che taglia i rami secchi e favorisce ad esempio l'alta velocità, le tratte ad alta percorrenza, i prezzi altissimi, rottamando a colpi di frecce i vecchi treni eccetera eccetera. Ma c'è un bene comune, che il popolo dei referendum non sembra intenzionato a difendere, ed è l'editoria. Udite bene, l'editoria, che qualcuno vorrebbe abbandonare alle spietate leggi di mercato. Allora partiamo dalla fine. È un articolo di Carlo Gubitosa, interessantissimo a mio avviso, e la tesi di fondo è questa: perché l'editoria non può essere abbandonata al mercato dopo essere stata sequestrata dai partiti. Dai partiti. Perché è vero, è evidente, che una democrazia o comunque qualsiasi tipologia di governo può funzionare solo su dei cittadini che sono informati, ma il fatto che la editoria attuale sia stata sequestrata dai partiti non significa che in conseguenza debba essere abbandonata al mercato. E continua Gubitosa: quando si dice editoria si parla di un contenitore, infatti, che racchiude molti altri beni comuni, la cultura, il pluralismo, la difesa delle minoranze, l'esercizio della libera espressione, la difesa delle voci più deboli, l'autodifesa dei cittadini dai monopoli, dei grandi cartelli editoriali che condizionano la vita, l'economia e la politica del paese. È un settore, come si vede, molto delicato, che è sia commercio sia servizio pubblico al tempo stesso, luogo di profitto mercantile e luogo di nutrimento dell'anima, sfera pubblica e proprietà privata. E allora vediamo un po' come stanno le cose. Partiamo dai dati. Gli Stati Uniti hanno più di 46 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, praticamente uno su sette, un record mai raggiunto sino ad ora. E sembra che le stime più recenti del Census Bureau portino questo valore addirittura a 49 milioni. A questo, naturalmente, a livello generale, alla faccia di chi pensa che il mercato si regoli da solo, portando benessere per tutti. La favola della mano invisibile, insomma, che autoregola l'economia offrendo a tutti le stesse opportunità, si è rivelata in molte occasioni, forse tutte, per quello che è un imbroglio bello e buono, e di questo ne abbiamo conferma tutti i giorni. Ma c'è qualcuno che ancora si ostina a credere alla stessa teoria riproposta però in modo diverso: lasciate i giornali sul mercato senza che lo Stato ci metta un centesimo, che vinca il migliore, alla fine prevarranno i giornali più onesti, trasparenti e coraggiosi. Sarà vero? Ora, per capire se il mercato libero e senza intervento statale può essere il contesto migliore per favorire il pluralismo, non c'è bisogno della sfera di cristallo, bastano un po' di informazioni e un po' di memoria per leggere il passato insomma, il punto è chiaro: i grandi colossi mediatici hanno vissuto un processo di drastica concentrazione che nel giro di pochi anni ha ridotto del 90% il numero delle aziende che controllano la gran parte del mercato. Nel 1983, non stiamo parlando di un'era geologica fa, 50 grandi corporation controllavano la grande maggioranza di tutti i mass media degli Stati Uniti. Ben Bagdikian fu bollato come allarmista, era un saggista, per aver descritto questo fenomeno nel suo libro The Media Monopoly. Nella quarta edizione del libro, che è stata pubblicata abbastanza recentemente nel 92, egli ha previsto che questo numero sarebbe sceso fino a una mezza dozzina di compagnie. Erano solo 50 all'epoca e adesso aveva previsto che sarebbe diventato una mezza dozzina. Nel 2000, quando è stata pubblicata la sesta edizione di questo libro, il numero dei grandi attori mediatici degli USA era sceso effettivamente a 6 unità.
basta con l'aumento dei prezzi, adesso riaumenta il latte, la gente dice basta, basta con l'aumento del gasolio, della benzina, delle tariffe telefoniche, dello zucchero, basta, la gente è stufa, la gente vuole cambiare, ne va di mezzo la credibilità dello Stato italiano. I'm choosing
words that seem to be forgotten. Faccio qualche nome così ci capiamo subito: Time Warner, Disney, Murdoch News Corporation, Bertelsmann e Viacom. Il settore di cui si parla non riguarda solo i libri e le pubblicazioni periodiche, ben inteso, ma è un enorme mercato che comprende quotidiani, riviste, stazioni radiofoniche, televisive, eccetera, eccetera. Ciò nonostante, quando si tratta di dire basta dare soldi ai partiti per fare giornali faziosi, molti si fanno prendere la mano e dicono basta dare soldi all'editoria, punto. Vogliamo la stessa stampa libera che c'è negli Stati Uniti, dove chiunque può andare in edicola se fa un buon giornale, il che equivale a una stronzata, come abbiamo visto. Vero, perché a dispetto del sogno americano che può trasformare un qualunque lustra scarpe nel proprietario di una catena di giornali, per chiunque sia estraneo a questi giochi ci sono delle barriere all'entrata e delle economie di scala che penalizzano ovviamente tutti gli outsider, e noi ne siamo, per quanto riguarda il nostro piccolo, la prova vivente. The minute you choose them, there's not much point accepting your advice. Andiamo rapidamente, anche perché siamo quasi in chiusura, visto che alle 16.30 inizia Federico con noi nel mezzo. Allora, per quanto riguarda l'editoria italiana, stiamo parlando di un mercato da quasi 5 miliardi di euro, dove 5 società per azioni controllano il 71% del settore: RCS Editori il 21,3%, il Gruppo Editoriale L'Espresso il 18,6%, Mondadori il 18,3%, il Sole 24 Ore SPA il 10% e Caltagirone Editore il 4,9%. Tutta evidenza che l'editoria è un bene comune da difendere contro gli accaparramenti e le concentrazioni mediatiche, così come abbiamo difeso l'acqua pubblica dagli accaparramenti delle multinazionali dell'acqua. Pertanto, se si ragiona sulle cose, risulta di tutta evidenza che l'assunto di principio di questo articolo, e che poi si collega a quello che abbiamo detto poc'anzi sulla democrazia, che non era in programma nella trasmissione odierna ma che abbiamo colto al volo live, è il seguente: l'editoria non può essere abbandonata al mercato semplicemente perché rileviamo che è stata sequestrata dai partiti, perché senza una giusta informazione, una corretta informazione, non funziona, o meglio, funziona ancora peggio di quanto già non funzioni male proprio la democrazia nel suo insieme. Qualche conclusione su questo aspetto, al quale, come abbiamo visto, sono correlati gli altri. La cultura e l'informazione non possono essere totalmente abbandonate alla sfera del mercato, perché dove questo è avvenuto il risultato non è stato il moltiplicarsi delle voci, il fiorire dell'editoria libera, ma la concentrazione editoriale e la creazione di oligopoli e monopoli di fatto, che creano fortissime barriere all'entrata per i soggetti nuovi che hanno qualcosa di diverso da dire. Estragotiamo. Am I strong enough to see this all the way? Strong enough to say, can you hear me? Would you give me strength to fight another? Ancora, la cultura e l'informazione vanno sottratte allo stesso modo, allo stesso tempo, all'indebita ingerenza dei partiti e delle lobby come Confindustria e la CEI, che hanno monopolizzato questo settore a proprio esclusivo beneficio, utilizzando i fondi per l'informazione pubblica per finanziare le proprie campagne di propaganda privata. Estragotiamo anche in questo caso. Is this over now? still feeling in my soul somehow. Rapidamente gli ultimi punti e poi chiudiamo. I criteri di sostegno alle iniziative editoriali devono essere stabiliti dai cittadini. Vedete che si torna sul punto, con meccanismi aperti e trasparenti e non dai partiti con meccanismi clientelari. Dunque, contributi pubblici sì, ma stabiliti dai cittadini. 4. I finanziamenti ai 4 più grandi gruppi editoriali italiani, che hanno le spalle abbastanza larghe per stare sul mercato da soli, parliamoci chiaro, soprattutto se alle spalle hanno il Vaticano, Confindustria o partiti politici, vanno immediatamente azzerati per favorire il pluralismo al quale peraltro si appellano. 5. Il sostegno pubblico garantito dai cittadini alla cultura fuori mercato va indirizzato a beneficio delle tante iniziative di microeditoria, riviste locali, radio e TV comunitarie, librerie di quartiere e tante altre migliaia di piccole voci che sono la vera ricchezza culturale del paese e che per le loro dimensioni non riuscirebbero a stare sul mercato raccogliendo abbastanza audience, pur presentando un indispensabile complemento all'editoria di massa, alle testate nazionali, ai network radiotelevisivi e alle grandi catene librarie. Ora, l'intervento pubblico a correzione delle distorsioni del mercato può trasformare quelli che fino a ieri erano finanziamenti a fondo perduto in un investimento capace di creare ricchezza nel paese, rendendoci più istruiti grazie a un settore editoriale più pluralista, dove i giornalisti non sono abbandonati alle prepotenze dei grandi editori e possono avviare più facilmente nuove iniziative autonome, senza che debba intervenire un nuovo principe caracciolo a finanziare gli scalfari del terzo millennio. Strength to fight another day. Just find another way. Will this break me? Am I strong enough to fight this fear again? Just one last time. Allora, come si vede, come abbiamo visto, riflettendo sulle cose, forse si arriva a conclusioni diametralmente opposte a quelle che i media di massa inducono tutti quanti, il che ovviamente chiude il giro per tutto quanto abbiamo detto anche in tema di democrazia. Io parlavo di una mia esperienza di ieri, così come accade tante e tante volte, ma sul tema ovviamente torneremo. Per delle domande private, per favore scrivetemi via email, io non ho la più pallida idea. Mi chiedono quando mi arriverà l'ordine fatto il 26/10/2012. Non ho più pallida idea, non perché non lavori alle poste, intanto io non lavoro alle poste, ma perché proprio non ho la più pallida idea di quale è stato l'ordine. Se invece mi girate un'email, io la giro alla nostra persona che si occupa di questo e cerchiamo di capire cosa è successo e perché non hai ancora ricevuto nulla, sebbene siamo oramai già al 5 novembre. Per tutto il resto, per quanto mi riguarda, l'appuntamento è a domani alle ore 15. Grazie per essere stati con me, grazie per l'ascolto e invece ovviamente rimanete qui sulle nostre frequenze perché dalle 16:30 riparte Noi nel Mezzo questa volta con Federico. Grazie a tutti, a domani.
siete battuti per Wallace. Ora battetevi per me.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.